Buongiorno a tutti. Siamo all'ottava lezione del corso di psicologia dell'arco di vita. Prima di cominciare la nostra conversazione, se così si può definire, volevo fare solo due piccole puntualizzazioni relativamente ad alcune richieste che mi sono pervenute via mail. Allora, intanto vorrei precisare che il motivo per il quale viene caricata oggi questa lezione audio è determinato dal fatto che venerdì era il 1º maggio, quindi era una giornata festiva, e in quanto tale ho ritenuto opportuno così sospendere ovviamente la lezione e di andarla a recuperare nell'arco di questa settimana, onde evitare anche, da un punto di vista poi della registrazione delle lezioni sul registro dei docenti, onde evitare appunto di caricare una lezione audio proprio sulle una giornata di festa e che come tale non si fa. Seconda puntualizzazione, quindi la lezione di oggi è quella che in qualche modo abbiamo saltato venerdì scorso e oggi andiamo in recupero. Quindi questa settimana ritroverete su Moodle caricate le due lezioni, l'ottava e la nona lezione. Allora, un'altra cosa che volevo puntualizzare, che mi stanno arrivando delle richieste rispetto alle quali ho anche risposto a qualcuno di voi, oralmente, nel senso che appunto sono stato contattato per sapere le possibili date di esame e la modalità dell'esame. Allora, qualcuno mi ha chiesto di poter avere indicazioni relative a delle date ipotetiche. Allora, ho già risposto a chi mi ha chiesto che date ipotetiche non ce ne sono, perché un esame deve essere svolto necessariamente in date non ipotetiche, ma in date precise, anche perché gli studenti in qualche maniera si devono organizzare. Allora, ci ritroviamo in un momento nel quale appunto si parla di possibili ipotetiche riaperture e presumibilmente, se le cose dovessero evolvere per il meglio, potrebbe accadere che l'esame di giugno, voi sapete che abbiamo un esame, una data possibile a giugno e una la prima quindicina di luglio, e poi si parla di settembre. Potrebbe succedere, cosa che io auspico vivamente, potrebbe succedere che quantomeno la data di luglio, con tutti i dispositivi di sicurezza e quant'altro, possa essere svolta anche normalmente, ovviamente nel rispetto di tutte le normative del nazionali sui dispositivi di sicurezza o altro. Allora, il motivo per il quale ancora non ho ipotizzato delle date utili è evidentemente legato al fatto che sono anch'io, come voi, a vedere un po' come stanno andando, come vanno le cose e se ci si può effettivamente muovere in qualche modo. Sta di fatto comunque che sarà mia cura quanto prima sentire la segreteria di Portogruaro, anche perché ovviamente io devo concordare delle date ipotetiche che non coincidano con altri esami che sono già stati programmati dagli altri colleghi, quindi vorrei evitare ovviamente di fare doppioni. Però nel caso in cui tutte le disposizioni nazionali prevedessero ancora questa modalità online, sta di fatto che cercherò in tutti i modi, adesso vediamo, di concordare anche con il coordinatore del corso di laurea, il professor Cornacchia, di vedere come fare, anche perché voi siete numerosi, e per quanto mi riguarda, è impensabile poter fare degli esami orali. Questo è impossibile per me, nel senso che con il numero di studenti che normalmente si iscrivono tra giugno e luglio, vorrebbe dire che abbiamo settimane intere di esame e questo non è per me praticabile. Per cui devo trovare i modi per potervi fare l'esame, ma in modalità scritta, cosa che non mi piace, sia chiaro, e lo sapete, ve l'ho già detto, ma i numeri di Portogruaro purtroppo mi impongono una scelta in questa direzione. E quindi, appunto, vi chiedo di avere un attimino ancora di pazienza, cercherò di vedere come fare per facilitare voi, visti i disagi che come studenti avete avuto, ma anche per facilitare me nella prova d'esame in maniera tale che tutti quanti riusciate a fare svolgere correttamente gli esami tra giugno e luglio, sperando che con settembre si possa ritornare in una qualche, lo sottolineo, normalità. Per cui abbiate fiducia. Mi sto attivando, ma in questo clima così di emergenza, ancora molto attivo, ovviamente devo coniugare queste vostre esigenze anche con il peso di tutta la mia attività lavorativa che in questo periodo mi vede profondamente impegnato proprio sul fronte minori, come ben potete immaginare, anche rispetto a tutte le notizie, le cose che si leggono sui giornali, per cui insomma è una situazione un po' complicata. Quindi ecco, non sto cercando insomma di fare del mio meglio coniugando un po' le esigenze di tutti quanti. Per cui ecco, non vi preoccupate, cercherò di quanto prima di concordare una possibile data che troverete sulla piattaforma. E comunque, insomma, vi comunicherò quanto prima, le date degli esami. Detto questo, per non perdere altro tempo, visto che appunto con questa modalità online il tempo è profondamente tiranno, volevo approfittare per rispondere a così, alcune richieste che mi erano pervenute da qualcuno di voi. Richieste di approfondimenti o di chiarimenti che devo dire ho molto apprezzato. Grazie al cielo, la mail, strumento che, come sapete, io non è che così apprezzi molto, perché tutte queste comunicazioni ovviamente così via 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 internet, insomma, sono molto impersonali e non fanno parte un po' della mia così del mio tratto. Però mi consentono di avere l'evidenza di chi in qualche modo dimostra di aver, come dire, approfondito, ecco, seriamente le questioni di cui ci stiamo occupando. E questo sicuramente, dal mio punto di vista, è un indicatore di grande motivazione da parte di alcuni di voi, e questo indicatore di motivazione sarà un elemento di cui ovviamente terrò conto all'esame. dicevo, la mela ha il vantaggio che non ho solo l'evidenza delle vostre facce, ma soprattutto di chi, nomi e cognomi di chi appunto si sta interrogando seriamente sui temi che stiamo trattando. Allora, mi sono arrivate tre, diciamo, tre mail. Che vorrei un momentino alle quali vorrei appunto rispondere. Allora, adesso cerco, sono col cellulare perché appunto riesco a vedere le mail e questo mi permette di cercare appunto chi mi ha scritto. Allora, eccoci qui. Allora, ovviamente non dico nomi e cognomi per un discorso di privacy, ma chi lo ha scritto, insomma, sa a chi mi riferisco. Allora, prima questione. Uno studente mi scrive: mi interessa molto la questione del ruolo della dimensione cognitiva e devo dire che la risposta che mi ha dato l'altra volta mi è risultata insomma convincente e chiara. Si può facilmente osservare come ci siano sempre più persone che non riescono e alla fine spesso rinunciano a capire ed elaborare le proprie emozioni, a dare senso alla propria storia familiare e alla propria storia personale. Immagino che questa rinuncia a conoscere e approfondire la propria complessità possa a lungo andare portare ad un impoverimento anche cognitivo. Un impoverimento che a sua volta rende ancora più difficile uno dei compiti più essenziali della vita, capire chi siamo attraverso le nostre emozioni. Ci sono persone che si sentono già arrivate a 30 anni, smettendo di accettare qualsiasi motivazione a crescere. Persone che finiscono per reagire alla vita, reagire a sintomi, a stimoli, diventando passivi verso gli eventi, diventando facilmente addestrabili e manipolabili. Sto leggendo sul testo, l'altro testo, che insomma le prossime volte entreremo un pochino nel merito, lo sviluppo nel ciclo di vita e cerco e credo che tutto ciò corrisponda a quella situazione stagnante nella quale sostanzialmente si sta a galla, una situazione sgradevole in quanto poco faticosa, ma molto pericolosa perché espone a grossi rischi nel caso di un qualsiasi cambiamento del contesto sociale, familiare, economico, eccetera. Se il contesto cognitivo e quello emozionale lavorano fianco a fianco, mi viene da pensare che nel facilitare la crescita di una persona che abbia questo tipo di situazione stagnante, si possa e si debba tentare un aggancio su entrambi i fronti. E mi si chiede appunto che cosa ne penso e quali sono appunto alcune indicazioni che possiamo ricavare da questi interrogativi, appunto, che questo studente mi pone, si è posto. Ah, vorrei dire, rispondo alle persone per due ordini di ragioni. Il primo per un profondo senso di rispetto alla curiosità, scusate il gioco di parole, rispetto. Comunque, relativamente alla curiosità che una persona manifesta, intorno appunto alle cose di cui stiamo discutendo. E quindi c'è un primo assetto fondamentale che è il rispetto per gli altri, che per me è un valore fondante. Seconda cosa, perché questo mi permette appunto di ritornare o di così rivedere alcune suggestioni che vi ho dato e ovviamente preciso anche che le risposte che cerco di dare a quei pochi di voi che si sono rivelati particolarmente curiosi rispetto a ciò di cui stiamo trattando, rappresentano comunque contenuti che fanno parte del corso, quindi non è una chiacchiera pour parler o così un mio bisogno narcisistico di rispondere per sentirmi bravo, ma è invece un tentativo di approfondimento ulteriore delle cose che stiamo dicendo, i temi e gli approfondimenti che faccio costituiscono ovviamente materiale di riflessione, materiale d'esame. Quindi invito anche le persone che non hanno dimostrato, insomma, o particolare curiosità o comunque, insomma, non hanno posto quesiti, ecco, ad ascoltare queste risposte perché potrebbe capitare che una delle domande che io formulo all'esame sia proprio una di queste. Allora, la questione qua si pone su due fronti che sono molto intrecciati tra di loro. Il piano emotivo, emozionale, affettivo, ecco, perché parlare solo di emozioni mi sembrerebbe un po' limitativo. Quando parlo di mondo interno, parlo di affettività, intendo complessivamente includere le emozioni, sicuramente. Sicuramente le emozioni, ma anche quello che è l'assetto psichico interno di una persona, cioè come una persona in qualche modo interagisce sia con se stessa che con il mondo fuori da sé. Quindi quando parliamo di mondo interno facciamo riferimento alla dimensione emotiva sicuramente, ma facciamo anche riferimento a tutto il sistema di difese che una persona mette in atto nel rapportarsi alla realtà esterna, facciamo riferimento a quelli che sono i rapporti tra dimensioni consce e inconsce, facciamo riferimento alle rappresentazioni interne che ciascuno di noi si fa delle esperienze della vita che via via incontra nel suo processo di crescita. Quindi diciamo che il mondo interno è qualcosa di abbastanza articolato e complesso. Allora, questa domanda comunque è una domanda che chiama in ballo quindi la dimensione affettiva in senso lato, come ho detto, e la dimensione cognitiva. Allora, nelle osservazioni di questo studente, si evidenzia appunto da un lato l'intreccio che dobbiamo sempre avere in mente, vi ho detto anche le altre volte, badate bene, uno può essere molto intelligente dal punto di vista cognitivo, cioè avere un quoziente intellettivo molto elevato, ma avere una povertà emotiva e affettiva molto ampia, un'inibizione di tutta una serie di assetti psichici interni, una serie di difese massicce che mette continuamente in contatto con la realtà esterna e quindi in questo modo queste difese impediscono la possibilità di fare delle esperienze autentiche della realtà medesima. Allora, che succede? Pensate, non so, a molte patologie. Molte patologie, per esempio, a volte nascondono un quoziente intellettivo elevatissimo, un quoziente intellettivo assolutamente elevato, ma una povertà emotiva, o meglio un'inibizione del mondo interno, tale per cui anche l'intelligenza acuta viene utilizzata in maniera assolutamente perversa dall'individuo. Quasi che l'intelligenza diventasse uno strumento a difesa proprio del proprio mondo interno, quindi quasi come meccanismo difensivo, mi verrebbe da dire, ecco, per dirlo in parole semplici, anche forse un po' troppo semplicistiche, però insomma, l'intelligenza appunto non è indicatore assolutamente di una buona integrazione psichica della persona. Anzi, ripeto, in alcune patologie l'intelligenza è un fattore che davvero collude proprio con il mondo interno di questi soggetti. Allora, certo che voi come educatori non siete mica degli psicologi o degli psicanalisti, no? Per cui ovvio che voi non è che andrete a fare delle interpretazioni del mondo interno dei vostri ragazzini che avrete in carico, delle famiglie che seguirete o di adolescenti che magari, non lo so, di gruppi di adolescenti che avete in carico se andrete a lavorare in comunità o in servizi educativi territoriali per adolescenti. Però è un aspetto sul quale assolutamente non dovete che non dovete assolutamente mettere in secondo piano, nel senso che il nostro compito è quello proprio di aiutare un soggetto che sta crescendo non solo a mettere in moto tutte le sue risorse cognitive, ma anche a cercare di far sì che l'individuo possa mettere in gioco anche tutta una serie di affetti, di emozioni, perché affinché la dimensione cognitiva possa sempre più integrarsi con la dimensione affettiva. Quindi, per dirla in parole semplici e per arrivare ad una sintesi, gli elementi sono strettamente intrecciati e vanno sempre considerati. Vanno sempre considerati congiuntamente, senza avere l'ambizione assolutamente, ripeto, come futuri educatori di voler interpretare l'inconscio dei ragazzini che avete in carico, perché non è vostro, questo il vostro compito e non è neanche il setting di lavoro che ve lo permette, però di avere sempre in mente di capire anche che un individuo a volte può essere tanto intelligente, ma molto povero emotivamente, al punto tale che a questo punto l'intelligenza non può essere un elemento che non giova positivamente nello sviluppo della persona. Certamente, come vi ho già detto, un individuo sufficientemente intelligente ed integrato è anche una persona, tuttavia, che ci permette di fare anche un processo di elaborazione, di comprensione delle esperienze che fa diverso, cioè se io ho ovviamente a che fare con una persona che ha tutta una serie di limiti cognitivi importanti, certamente grosse elaborazioni non ne riesco a fare. Però appunto gli elementi sono da tenere appunto in debita considerazione. L'altra affermazione che mi ha colpito, il fatto di dire uno arriva a 30 anni e pensa di aver già capito tutto della vita. È vero, arriva anche a 50 anni e pensa di aver capito tutto della vita. In realtà il processo di sviluppo dura tutto l'arco di vita. E come vedremo appunto sinteticamente da quell'altro testo, lo sviluppo nel ciclo di vita, cercheremo anche di capire il fatto che effettivamente uno cresce. Eh sì, uno cresce dal momento della nascita fino al momento della morte, quindi c'è tutto un processo evolutivo continuo e ad ogni età, diciamo così, ad ogni fascia di età, effettivamente ci sono dei compiti di sviluppo che un individuo è chiamato a svolgere, che sono diversi. Per un bambino noi abbiamo dei compiti di sviluppo, per un adolescente ne abbiamo di altri, per un giovane adulto di altri ancora, per uno che poi così intraprende un percorso di coppia, di famiglia, altri ancora, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, ecco, insomma, la presunzione di capire, di aver capito tutto, è qualche cosa che denota che in fondo uno proprio disponibile ad incontrare se stesso, non è. Ecco, per cui anche questo aspetto così derivante dal quesito posto da questo studente mi sembrava interessante proprio per dire che noi ci collochiamo in un processo evolutivo, ecco, continuo. Un'altra cosa che volevo dire è che non trovate sul testo, sul manualetto, lo sviluppo nel ciclo di vita, è che Da un punto di vista psicanalitico, questo è strettamente psicanalitico, lo sviluppo di un individuo prevede continue rinunce e sottrazioni. Credo di avervelo già detto, di avervelo già sottolineato in qualche momento, però ve lo ridico perché si collega molto bene con le cose che sto dicendo ora. E cioè il fatto di dire che il processo di crescita non è un accumularsi di competenze, no? Non viene visto nella prospettiva di un accrescimento continuo di competenze. Certo che man mano che uno cresce acquisisce delle competenze, ma da un punto di vista psicanalitico, appunto, lo sviluppo viene letto in una prospettiva un po' diversa, cioè come un processo che è fatto, man mano che si cresce, di continue rinunce e sottrazioni. Nel senso che, man mano che cresco, io devo fare continue scelte, sia che sia piccolo, sia che sia più grande, che sia un giovane adulto, che sia una persona anziana, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che vado a fare delle scelte, io rinuncio a delle altre cose. Per esempio, sono un giovane studente, decido di andare all'università e mi piacerebbe fare psicologia, però, che ne so, insomma, vengo convinto che potrebbe essere più utile, anche perché più spendibile lavorativamente, intraprendere un percorso di studi di scienze dell'educazione, quindi devo rinunciare al mio, così, al mio desiderio di fare lo psicologo per fare una scelta formativa universitaria altra. E quindi ho fatto una rinuncia. Ho fatto una rinuncia e questa rinuncia e lo scegliere un altro percorso di studi implica che io necessariamente via via faccia continue operazioni di differenziazione e di individuazione. Cioè l'assunto di base della psicanalisi è che lo sviluppo sia fatto di continue e dinamiche differenziazioni e di individuazioni perché più io mi differenzio, più io mi individuo come persona, più io faccio delle scelte consapevoli che poi nel percorso della mia vita porto avanti, tanto più io cresco. E questa prospettiva non è una prospettiva assolutamente, come dire, pessimistica, anzi, è una prospettiva molto ottimistica perché a monte l'idea che i modelli psicanalitici portano avanti, ma anche quelli psicologici, interazionisti, se vogliamo, portano avanti, è quello che non possiamo essere tutto. Il bambino è, al momento della nascita, è tutto. Infatti Freud appunto diceva, no, che appunto il bambino vive in una dimensione di totale onnipotenza in cui si apre al mondo a 5.800 possibilità, vorrebbe averle tutte per sé, il suo mondo è lui, ma pian piano, man mano che cresce, ecco che intervengono i limiti, intervengono i confini, intervengono le regole, intervengono le proibizioni e quindi intervengono continui passaggi nei quali uno si trova sempre di fronte a dei bivi, in cui deve decidere di intraprendere un certo tipo di percorso e lasciarne andare un altro. Perché, appunto, nella misura in cui vogliamo e pensiamo di voler essere tutto, in realtà non siamo niente. E questa è una prospettiva, un punto di vista che è molto forte, molto, così, molto, molto radicato nelle personalità narcisiste, che pensano fondamentalmente di essere tutto e in realtà non sono nulla, non sono in grado di rinunciare a nulla e nella misura in cui trovano fuori da sé elementi che li portano invece a differenziarsi, banalmente, un punto di vista diverso dal proprio espresso da un'altra persona, ecco che immediatamente queste personalità vanno in crisi ed eliminano l'alterità. Ecco. Quindi, da un punto di vista psicologico, lo sviluppo è, certo che parliamo di acquisizione di competenze sul piano cognitivo, sul piano relazionale, sul piano sociale, quindi certo che uno, no, affina sempre di più le proprie competenze, ma l'elemento vitale portato avanti nel modello psicanalitico in particolare è che un individuo per crescere deve fare delle scelte, deve rinunciare a delle cose e deve intraprendere consapevolmente delle altre, perché solo in questo processo di continua differenziazione ed individuazione un individuo appunto si sviluppa. Con questa puntualizzazione finisco il primo file audio e ci ritroviamo al secondo file audio.